meraviglie. In cammino per l'Italia. I templi di Paestum, raccontati da Anna Ottani Cavina.
Raccontare di Paestum e della Piana del Sele, che è il fiume che scorre appena un po' più a nord, in tempi come questi, come quelli che viviamo oggi, di segregazione, di lontananza, suggerisce come un cambio di prospettiva in un programma come Le Meraviglie, che è un programma che pretende sempre di calarsi nei luoghi in cui si parla. Oggi invece noi non siamo a Paestum e non ha senso simulare la salita di quella piccola scalinata che porta al Tempio di Nettuno, oppure così camminare nell'erba lungo la Via Sacra, su questi blocchi di calcare che portano verso l'altra area di culto dove c'è il Tempio di Cerere, perché sono due a Paestum le aree di culto lungo questo asse mediano. Ecco, questa inaccessibilità temporanea ai luoghi alla quale ci ha costretto questa peste del terzo millennio, porta con sé una percezione della lontananza, la consapevolezza di questa distanza da un mondo che amiamo, che vorremmo rivivere, diventa un elemento decisivo che caratterizza molto questo racconto e assomiglia, io penso, in qualche modo a quello che nel Settecento percepirono gli artisti, gli architetti, i viaggiatori, i topografi, quelli che riscoprirono allora la Piana di Paestum. E riscoprire ha un significato particolare che voglio cercare di spiegare, perché a differenza delle città di Ercolano, Pompei, eccetera, che erano cresciute sotto il vulcano, il Vesuvio, e che quindi sono portate alla luce improvvisamente, sepolte da strati molto spessi, detriti, dimenticate, cancellate dalla storia, a differenza di quelle, i templi di Paestum erano sempre stati visibili, erano a un passo da noi, sotto gli occhi di tutti quelli che sui velieri da Napoli andavano verso Palermo quando volevano evitare tutti i pericoli e i rischi del viaggio per la terraferma attraverso il Vallo Lucano, con il brigantaggio, i banditi, tutti i viaggiatori scrivevano banditi con due T, e sceglievano quindi la via del mare. Quindi questo racconto di oggi dei templi di Paestum fatto da lontano non è in qualche modo un reportage proprio archeologico su questo insediamento di questa città che si chiamava Poseidonia, Paestum è il nome romano, tantomeno una lezione sull'architettura dorica, non sono nemmeno la persona giusta, ma è il racconto di quella che fu l'invenzione di Paestum, quando dopo secoli di blackout e di silenzio su una città che era stata fondata nel VII secolo avanti Cristo e che di colpo 2000 anni dopo viene come rilanciata, ritrovata a metà Settecento. Perché la cultura di quel tempo, la cultura illuminista, vide in un altro modo per la prima volta, pur avendoli sempre avuti davanti agli occhi, e quei templi e riconobbe questi straordinari templi gotici conservati in una maniera eccezionale, riconobbe in quei templi dorici qualcosa di molto vicino alla sensibilità razionalista di quel momento, qualcosa che assomigliava all'archetipo, all'origine dell'architettura, e di conseguenza, ed è un'altra cosa molto importante, in questo incontro questa riscoperta determinò un cambiamento profondo sia nel gusto che nell'idea di bellezza architettonica. Quindi questa passeggiata che stiamo immaginando a distanza fra i templi, cerchiamo di viverla non come se fossimo quegli uomini che li costruirono, gli antichi del VII secolo, ma piuttosto come lo videro coloro che molti, molti secoli dopo ritornarono verso questi templi così essenziali, così privi di decorazione, così spogli, così maestosi, che appunto segnalavano questo legame primordiale con quella che doveva essere, secondo gli studiosi, l'origine del tempio, cioè in fondo la capanna primitiva. E a quel punto Paestum diventò il luogo che andava liberato, che andava fatto emergere dalla boscaglia, dal disordine, per recuperare il suo momento essenziale. E questa è la ragione per cui poi abbiamo perduto molte delle stratificazioni che nei secoli, specialmente medievali, eccetera, si erano sovrapposte. Non sono un'archeologa, ma cerco magari di dare qualche indizio per collocare un pochino questa storia. E quindi siamo nelle terre della Magna Grecia, cioè in quella Italia del sud dove si erano insediati i coloni greci a partire dalla metà del VII secolo, e siamo nella piana di un fiume che è il Sele, che corre a nord. Siamo a circa 30 km da Salerno, nel grande golfo di Salerno, e Poseidonia è l'antico nome di una città che si pensava dedicata al dio Poseidone. Gli archeologi ci hanno poi spiegato che viceversa il culto dominante era quello di Era e di Atene, e era consacrata a loro. E questa città ha un momento di massima magnificenza fra il VI e V secolo, poi perde la sua centralità, viene conquistata dai Lucani, poi dopo diventa una colonia latina, poi sede episcopale nella tarda antichità, insomma ha un momento di grande declino. Di questa città, di Paestum, dei suoi monumenti, delle sue pitture funerarie con il famosissimo enigmatico tuffatore, una tomba che viene scoperta nel Novecento, negli anni 60 del Novecento, delle sue necropoli, eccetera, cioè di questo insediamento molto importante che era Poseidonia, il cuore è costituito da questi tre templi dorici che sono appunto conservati in una maniera veramente quasi unica, e sono stati innalzati e costruiti a poca distanza uno dall'altro, a circa 50 anni di distanza uno dall'altro. Il più antico, il più grande, è quello che tutti chiamiamo la Basilica, impropriamente, perché all'inizio, quando fu rivista e ritrovata, si pensò che fosse appunto un edificio pubblico, perché i frontoni del tempio erano crollati e si immaginò che fosse un edificio appunto pubblico e profano. Viceversa, è un tempio dedicato a Era ed è il più lungo, il più imponente, 54 metri e mezzo di lunghezza, un tempio che si dice appunto periptero perché ha le colonne su tutti i lati, ed ha una particolarità perché appunto forse il più arcaico di questi, perché ha 9 colonne sul lato corto e 18 su quello più lungo, quindi 9, un numero dispari che non sarà poi canonico per il tempio dorico, che di solito sul frontone ha un numero di colonne pari. A noi non sono arrivati i frammenti del fregio, sono crollati i frontoni, ma molti elementi di rivestimento in terracotta dipinta con dei colori molto vivaci ornavano le parti più alte della basilica, e queste si sono salvate. Appunto, la basilica, il più grande, il più imponente, ma forse il tempio meglio conservato e più famoso e più celebrato, insomma, è il tempio, anche qui cosiddetto, di Nettuno, che è accanto e a fianco della basilica. E anche questo è un tempio periptero con 14 colonne sui lati lunghi, e con queste colonne bellissime che in un primo tempo erano meno amate, perché questo dorico tozzo e senza base, cioè era molto meno elegante di quello che magari sarà la percezione della cultura greca dopo. E questo tempio, anche questo invece, non è dedicato a Poseidon, probabilmente viene chiamato anche questo un secondo tempio dedicato a Era, che era la regina degli dei, la Giunone romana. E poi c'è un terzo tempio lontano, distante, si cammina lungo questa via sacra scoperta più tardi, e si arriva a questo tempio di Cerere, che forse viceversa doveva essere consacrato probabilmente ad Atena. E questi templi così straordinari, insomma, indicano come una bellezza che ha superato gli anni e i secoli, e ancora, almeno voglio citare un'altra cosa veramente spettacolare che c'è a Paestum e che oggi si può visitare in condizioni di conservazione, di restauro molto condotte molto bene, e che è questa cinta delle mura, una delle fortificazioni, delle cinte di un perimetro di mura che ha, si svolge per quasi 5 chilometri, con 28 torri, in parte naturalmente distrutte, quattro grandi porte, e che ha uno spessore colossale, in certi momenti arriva fino a quasi a 7 metri. Quindi questa era la città della Magna Grecia, fondata nel VII secolo, che ha un apogeo nel secolo successivo di bellezza e di splendore, e poi comincia questo declino di cui raccontano già le fonti antiche, perché per esempio è proprio Strabone, che è un geografo, uno storico, un filosofo che era originario della Cappadocia ma poi si formò a Roma, il quale già lui dice che il dramma di Paestum era che già era una città resa insalubre da un fiume che scorreva vicino, che era il Salso, e che poi a un certo momento lungo le mura, diciamo, meridionali di Paestum, e poi comincia questa fase in cui si impaluda questa zona, quando il fiume non riesce più a defluire verso il mare e la foce viene insabbiata, e inoltre queste acque del Salso erano ricche di calcare e tendevano, c'era questo fenomeno, insomma, che pietrificavano le cose. Per cui ci sono molti tentativi, gli archeologi hanno notato molti tentativi da parte degli abitanti di Poseidonia di contrastare questo dramma, e alzando i livelli delle strade, sopraelevando le soglie delle case, creando dei canali di scolo, perché poi la salinità di queste acque poneva anche un problema per l'approvvigionamento dell'acqua. La gente tendeva a spostarsi nella parte più alta della città, e alla fine, insomma, la malaria che si diffonde, il fatto che l'insabbiamento della foce e del porto comporti anche l'essere tagliato fuori dalle rotte commerciali, fa sì che questa città viene abbandonata, dimenticata e conquistata poi dai Lucani, e rimane nella letteratura questo ricordo molto forte, perché ancora nel Rinascimento, nel Settecento, questi testi di Virgilio, di Orazio, di Properzio, di Marziale ricordavano per esempio un tratto molto poetico che era la presenza di queste rose pestane, che la cui fioritura era meravigliosa due volte l'anno, biferi, rosaria, pesti. Poi la città viene abbandonata e cade appunto nell'oblio. C'è una citazione che non ha conseguenze nel Rinascimento, e poi scoppia il caso di Paestum praticamente a metà Settecento. Nel Settecento la riscoperta di Paestum è fatta di emozioni e anche di stereotipi molto romanzeschi. Proviamo un momento a recuperare le emozioni e i pensieri di questo pellegrinaggio verso la città di Poseidonia che toccò il suo acme nella seconda metà del Settecento. I viaggiatori attraversavano una pianura che era allora molto desolata, silenziosa. Poi all'improvviso c'era questo apparire così drammatico dei templi, dalla boscaglia, da questa crescita così selvaggia delle piante, in mezzo agli acquitrini malarici, fra i bufali. Dopo aver camminato per ore tra sentieri di fango e luoghi molto dimenticati, che oramai erano popolati da pastori e da banditi. A differenza in fondo di Ercolano e Pompei, che erano città non conosciute, cancellate e poi disvelate all'improvviso dagli scavi, e che erano residenze private del primo secolo, quindi con una dimensione, una scala molto più piccola, molto più accessibile. Pestum parlava di un'antichità più arcaica, più remota, che non era tanto in sintonia all'inizio, perlomeno, con questa idea di eleganza dell'antico. E in un primo tempo, quei templi di Pestum, cioè molto, non avevano ancora quella sacralità che li renderà come inviolabili. C'è una lettera di un architetto molto importante, che è Ferdinando Sanfelice, e che è datata 10 luglio 1740 ed è scritta, indirizzata al re Carlo Borbone di Napoli, che ancora racconta di Pestum in una maniera assolutamente negativa, soltanto come una cava di materiali preziosi, esattamente come era stata usata per secoli, per esempio, per fabbricare tutta la parte normanna della città di Salerno. Quindi ancora non le viene attribuito quel valore particolare che la renderà poi un riferimento. Quindi il caso di Pestum, nella sua bellezza, scoppia poco dopo la metà del Settecento, quando c'è una nuova idea di antico, e poi probabilmente cominciano anche le pressioni del mercato antiquario. Succedono due cose quasi contemporanee. Nel 1764 un viaggiatore inglese, Grossley, molto stravagante, si finge addirittura svedese, pubblica a Londra le sue memorie di un viaggio e racconta di questo incontro con Pestum. Nello stesso anno, ancora nel 1764, due grandi architetti francesi, Soufflot e Dumont, pubblicano una documentazione a tutto campo, spaccati, rilievi, alzati, eccetera, fatta ed eseguita a Pestum. E a quel punto scoppia, diciamo, il caso, e l'idolatria, la curiosità, il desiderio di conoscere questo luogo, e il racconto ha anche una dimensione, insomma, di archeologia romanzesca, perché tutti parlano di boschi impenetrabili che coprivano le rovine come se fossimo in Cambogia, a Siem Reap, oppure in realtà c'era solo questa lingua di litorale che divideva questi templi dal mare e che erano quindi accessibili. Il pezzo di Goethe è forse uno delle memorie che ebbero maggiore effetto e così importanti di questo luogo.
Seduti nel nostro calessino, di cui tenevamo a vicenda le redini, avendo un rozzo e simpatico ragazzotto alle nostre spalle, percorremmo la bellissima regione alla quale l'occhio pittorico di Knip non cessava di rendere omaggio. L'indomani di primo mattino, su strade pessime e sovente paludose, ci dirigemmo verso due montagne di bell'aspetto, procedendo tra rivi e fiumane da cui ci fissavano trucemente gli occhi sanguigni di bufali simili ad ippopotami. La campagna si faceva sempre più piatta e solitaria. Le rare case attestavano una misera agricoltura. Finalmente, incerti se stessimo avanzando tra rupi o macerie, finimmo col riconoscere in alcune grandi, lunghe masse quadrangolari che avevamo già avvistate di lontano i templi e i monumenti superstiti di un'antica, fiorente città. Knip, che strada facendo aveva ritratto le due pittoresche montagne calcaree, si affrettò a ricercare un punto donde quel paesaggio, tutt'altro che pittoresco, potesse venire colto e raffigurato nel suo carattere peculiare. Io intanto, guidato da un paesano, giravo tra i ruderi e la prima impressione non poteva essere che di sbigottimento. Mi trovavo in un mondo che parlava un linguaggio del tutto sconosciuto. Così come nel loro cammino i secoli procedono dalla severità verso la gradevolezza, nella medesima guisa plasmano l'uomo, o per dire meglio, lo generano, talché i nostri occhi, e per essi tutto il nostro intimo, provano un'attrazione così spiccata e decisa verso strutture più agili che codeste masse di colonne tozze, coniche e fittamente accostate ci appaiono opprimenti o addirittura terrificanti. Ma il mio sconcerto durò poco. Ripensai alla storia delle arti, considerai l'epoca il cui spirito si confaceva a tali costruzioni, ricordai lo stile austero della scultura e in meno di un'ora mi sentivo già familiare e perfino riconoscente verso il buon genio che consentiva ai miei occhi di vedere quelle rovine tanto ben conservate.
Da quel momento comincia un pellegrinaggio e naturalmente Winckelmann, che è il grande teorico dell'architettura del Settecento, del recupero dell'antico, dopo un viaggio durissimo in cui dorme fra i portali del luogo all'aperto, poi una parte in calesse, una parte per mare, eccetera, un viaggio estenuante, arriva a celebrare la bellezza di Paestum. Ma tra questi viaggi veramente toccanti, che poi hanno portato l'idea di Paestum come una qualcosa, una bellezza che da lì viene disseminata nel mondo, insomma, in una situazione anche in un altrove geografico, ovunque, credo che la vicenda di Giovan Battista Piranesi sia quella più commovente per certi aspetti. Giovan Battista Piranesi è uno dei grandi, dei grandissimi artisti del Settecento. Siamo nel 1777, lui è malato, già malato, morirà pochi mesi dopo, all'inizio del 58, ma appena ha la notizia vuole a tutti i costi andare. C'è un reportage di uno storico che è Legrand, il quale dice: avendo alcuni artisti mostrato a Roma disegni dei tre grandiosi monumenti di Paestum, Piranesi non poté resistere alla tentazione di andare ad osservare personalmente quei resti superbi. Giunto ai piedi dei templi di Paestum, non si stancava di disegnarli da ogni punto di vista. Avrebbe voluto poterli rendere grandi quanto il vero. Ecco, questa è la febbre dell'antico. Del resto Piranesi è quello che già prima, quando si comincia a avere notizie degli scavi di Ercolano di Pompei di Roma, aveva, cito una fonte, aveva escogitato di far cuocere ogni domenica una grande caldaia di riso che potesse bastare per tutta la settimana affinché il suo cervello esaltato potesse correre dalle biblioteche ai ruderi senza perdere un solo momento. Ecco, quindi Piranesi arriva, ma non è più un'esperienza personale. Quello che cambia profondamente le cose è che Piranesi, insieme al figlio Francesco, esegue sul posto una serie di 21 meravigliose, memorabili acquaforti. E le acquaforti, a differenza dei dipinti o delle mappe o dei disegni dei topografi, hanno una circolazione enorme, perché possono essere riprodotte, moltiplicate, costano molto meno, praticamente invadono l'Europa. E in questi acquaforti Piranesi non solo esalta con il suo occhio sempre iperbolico, che accentua questa geometria monumentale dei templi dorici. Spesso i viaggiatori poi, quando arrivano, li trovano che sono diminuiti, sono meno imponenti rispetto alle incisioni. E poi la suggestione di queste rovine diventa stupenda, perché lui insomma, oggi si direbbe usa come un grande angolare, cioè dilata enormemente il campo visivo, e alla fine è quella immagine di Paestum che entra nella memoria collettiva degli uomini del Settecento, cioè il viaggio che non si potrà più mancare e questa conoscenza che andava. E poi sull'onda di Paestum naturalmente la riscoperta di Segesta, di Agrigento, degli altri templi dorici e quindi del sud. Non si arriva più solo fino a Roma e Pompei, ma il viaggio è fondamentalmente quello. E Paestum quindi, nella sua spoglia bellezza, nella fine del Settecento, in età razionalista, illuminista, neoclassica, come dire, appagava un'esigenza di ordine che in fondo, stanchi del barocco, delle bizzarrie, del rococò, questo dorico era vissuto come un modello di semplicità, una Grecia diciamo austera, e un modello etico oltre che estetico. E a questo punto mi permetto di inserire come una nota biografica, cioè qualcosa della mia vita che mi dice perché ho scelto di parlare in questo modo dei templi di Paestum. Come ragazzini, i ragazzini della mia generazione, a Paestum c'era andato una prima volta con i miei genitori, una tappa di un viaggio, oggi con una parola molto alta, un po' esagerata, si direbbe di formazione, In realtà ero a bordo della nostra 600, avevamo fatto alcuni viaggi che erano un po' quelli della mia adolescenza, poi sono tornata molte altre volte, però in realtà il momento in cui ho colto la Pestum da un'altra angolazione è stato nel 1986. Come storica dell'arte sono stata coinvolta in una esposizione che era stata presentata da Argan e Giuselita Raspi Serra e si intitolava La fortuna di Pestum e la memoria moderna del Dorico. Un'esposizione che ebbe un'apertura trionfale a New York e poi la seconda tappa, pensate, nella certosa magnifica di Padula, che era un po' strano, Padula e Manhattan. Perché? Perché l'idea iniziale di presentare l'esposizione a Pestum dovette essere abbandonata perché negli anni Ottanta le condizioni di Pestum come sito archeologico erano, se voi la visitate oggi non potete avere in mente, il museo era chiuso, il sito era, aveva bisogno di restauri, non era praticabile, attorno pizzerie, villette, quindi grande merito a tutta la mostra, forse fu un campanello d'allarme, e grande merito soprattutto a tutto questo recupero meraviglioso che è stato fatto, per cui oggi a Pestum si deve andare, è uno dei luoghi meglio conservati e gestiti e che rimangono impressi per sempre. Per me è stato allora, negli anni Ottanta, che io ho visto la storia di Pestum con degli occhi diversi e, diciamo, l'affermazione di un'antichità in cui la Grecia diventava la radice storica della cultura moderna. Questa idea di una Grecia immaginata, perché vista a Pestum, nella Magna Grecia, come una Grecia senza ornamenti, con quella, per usare le parole di Winckelmann, con quella nobile semplicità e quieta grandezza che diventa il modello della cultura neoclassica. E naturalmente era una Grecia, questa celebrazione di questa origine, di questo momento antico, avveniva sia nel riconoscere Pestum come uno degli grandi episodi di bellezza architettonica, sia nello stesso tempo anche in letteratura, quando appunto si celebrava allora il momento nascente, quindi la Bibbia, Omero, Eschilo, e tant'è vero che uno storico come Gregorovius parlava dei templi di Pestum come una trilogia di Eschilo, cioè il più antico dei tragici greci. Quindi l'idea era quella di una Grecia madre, di una Grecia all'origine della nostra cultura e di una Grecia inventata, una Grecia dell'anima, perché nessuno di tutti quelli che poi hanno alimentato questo mito della Grecia, Goethe, Winckelmann, Hegel, Hölderlin, nemmeno Nietzsche, nessuno di loro c'era mai stato. La Grecia era in mano agli ottomani fino alla sua liberazione nell'Ottocento, nessuno l'aveva visitata. Però si arriva al punto che Wilhelm von Humboldt rende obbligatoria la lingua greca, come anche da noi poi, nel ginnasio umanistico prussiano, proprio perché lì veniva colta l'origine di cui poi la Germania si dichiarava erede. Quindi era chiaramente una trasfigurazione dell'immagine di Pestum, una esaltazione di Pestum e del Dorico per questo richiamo a queste forme così elementari e geometriche, a questa semplificazione formale, a questa idea di ritrovare nella elementarità strutturale di questi templi una radice della modernità. E quindi la disseminazione di questo mito un po' nel mondo, unita all'idea che questo passato era forse un sogno, forse un'utopia, forse irrecuperabile, cioè questi, vedendo questi templi così maestosi e possenti, prendeva un corpo l'idea che fosse esistito nell'antichità un modo di vivere e di sentire che era puro, che era essenziale, che era etico e che abbiamo irrimediabilmente perduto e che riusciamo a recuperare attraverso questo filtro così struggente della nostalgia e quindi attraverso un rinnovato incontro con Pestum.
Le meraviglie. un programma di Federica Barozzi e Diego Marras.